Mi pare che quello di oggi sia il secondo incontro che facciamo con il titolo di dare qualche informazione previa al periodo della lettura che il calendario biblico di Montesole ci propone. Ecco, mi pare che il taglio di questi incontri, più che essere di tipo spirituale, sia proprio quello di offrire qualche notizia, qualche informazione previa, ecco, di carattere introduttivo, per consentire poi a ciascuno dei presenti di fare il lavoro vero e proprio, che nel nostro stile è quello di leggere e rileggere il testo di ogni giorno e cercare nel proprio cuore, nella preghiera, invocando lo Spirito, di trovare delle connessioni profonde con quello che il Signore dice in altri luoghi del Libro Santo, e quindi così approfondire il significato spirituale per la vita di ciascuno, significato che poi anche noi, per grazia di Dio, abbiamo la possibilità di condividere ogni giorno nel momento dell'omelia partecipata. Faccio questa premessa perché l'incontro di oggi, che era appunto stato da un lato, diciamo, auspicato anche in qualche uno dei momenti delle nostre assemblee parrocchiali come un momento desiderabile, ecco, quello cioè ogni tanto di fare degli approfondimenti sui testi biblici, e dall'altro era stato anche condiviso con i fratelli di San Martini nel tentativo di moltiplicare, anche questo era stato auspicato, i momenti di incontro tra San Martini e la Dozza, però come potete vedere di San Martini non c'è nessuno, quindi ho pensato io di fare io un'introduzione perché non ho avuto delle segnalazioni significative da Giovanni e da Francesco. Di oggi spero non troppo a lungo, io proverei a dire qualche cosa sulla seconda lettera ai Tessalonicesi, semplicemente perché non ho trovato il tempo per fare anche un approfondimento sulla lettera di Giuda, quindi non c'è nessuna altra ragione che la mancanza del tempo a disposizione. D'altra parte, una prima lettura come quella che abbiamo fatto pochi minuti fa chiarisce molto bene che c'è un nesso, ecco, tematico, se non altro, tra questi quattro capitoli, e quindi mi pare che non sia difficile comprendere che non è un caso che il calendario biblico di Montesole li proponga nel tempo dell'Avvento. Gli argomenti riguardano soprattutto gli ultimi tempi, le ultime cose, le difficoltà in cui i cristiani si trovano, come interpretare lo scorrere del tempo, la venuta del Signore gloriosa, di cui ci parlava anche il Vangelo di stamattina e anche la seconda lettura della Messa Domenicale. Mi sono fatto aiutare da questo volume che è disponibile in libreria. Sì, l'autore è un sacerdote molto noto, si chiama Don Rinaldo Fabris, il volume si chiama Prima Seconda Tessalonicesi, nuova versione, introduzione e commento la collana è quella dei libri biblici Nuovo Testamento numero 13, l'editore sono le Paoline e l'anno di pubblicazione è il 2014, quindi è un volume molto recente. Quindi dirò molto semplicemente alcune cose essenziali che studiando questo volume mi sembra che valga la pena di conoscere, come dico, nella forma di una raccolta di informazioni previe. Ecco, quindi a un livello estremamente concreto sul piano storico e letterario, per poi lasciare a ognuno di noi il compito più importante, che è quello della comprensione spirituale del testo. E quindi dobbiamo anzitutto parlare di Tessalonica. Magari qualcuno di voi anche ha visitato questa città, che fu fondata da un generale macedone di nome Cassandro al momento della morte di Alessandro Magno. Quindi siamo nel IV secolo prima di Cristo. Alessandro Magno vive dal 356 al 323. Questo generale macedone, Cassandro, sposa una donna che si chiama Tessalonica. E da qui il nome dato alla città. E questa donna è la sorellastra di Alessandro Magno e il nome che porta serve per ricordare una battaglia in cui si è riportata una vittoria da parte di Alessandro Magno su un'antica popolazione della Grecia che si chiamano i Tessali. Quindi, per chi eventualmente conoscesse un po' di greco, la parola Nike in greco significa vittoria, Tessalonica, vittoria sui Tessali. Nel primo secolo d.C., che è il periodo che a noi interessa, Tessalonica è una città importante, sede del proconsole della provincia romana senatoria di Macedonia. La popolazione della città è circa tra i 20 e i 40.000 abitanti, quindi una città importante, anche perché si trova in un punto di strategico dal punto di vista geografico, perché passa da lì una delle vie principali dell'impero romano, la via Egnazia. Questa via collega l'Italia con l'Asia. Gli abitanti di Tessalonica sono dunque principalmente commercianti, proprio per tutte le ragioni che ho appena detto, e impiegati nelle banche, nell'ambiente marittimo. Le attività che conosciamo non solo dalle fonti bibliche di cui parliamo tra poco, ma dalle fonti extrabibliche, sono quelle dell'artigianato, della tessitura della porpora, lavorazione dei metalli, conciatura delle pelli, conio di monete, fabbrica d'armi. Fuori dalle mura della città si coltivano in campagna viti e olivi. La popolazione è una popolazione mista, ci sono diversi gruppi etnici che sono naturalmente separati tra di loro per ragioni sociali. Il livello sociale più basso è occupato dai traci, che formano le truppe ausiliarie dell'impero romano, praticano il culto del dio cavaliere, il culto di Dioniso, si celebrano le feste dionisiache, della vendemmia, del vino, con banchetti e danze notturne, anche il culto del dio Cabiro, cosiddetto Cabeiros Agiotatos, cioè il Cabiro Santissimo, e anche sono attestati culti di divinità egizie. quindi Isis, Serapide e Osiride. Il livello medio della società è occupata dai Macedoni e dai Greci. Qui cambia, per distinguersi dai livelli più bassi, il culto religioso. Sono dediti al culto della Dea Fortuna e della Dea Vittoria e soprattutto il culto dell'imperatore, il culto imperiale, che è un motivo di continuità tra la civiltà e l'impero greco e la civiltà e l'impero romano, perché l'imperatore è comunque divinizzato e quindi è circondato da un sistema cultuale e religioso. Esiste un collegio di sacerdoti che sono dei funzionari dell'amministrazione imperiale. È interessante il fatto che si trovano iscrizioni in cui compaiono i nomi di Augusto, Divus Iulius, di Giulio Divino, Divi Filius, figlio di Dio. Sono appellativi che vengono dati agli imperatori e anche, nello stesso senso, iscrizioni relative a Claudio che vengono accompagnate dall'appellativo Zeos, che in greco appunto significa Dio. La parte più alta della società greca e poi romana di Tessalonica è naturalmente occupata dall'aristocrazia. Abbiamo una classe dirigente che è molto vicina al proconsole, al pretore, ai questori e naturalmente è una minoranza molto influente. È importante ricordare, per quanto vedremo immediatamente, la presenza degli ebrei, che sono quindi ebrei della diaspora, anche attirati dal luogo strategico del commercio. Gli ebrei erano dediti al commercio e quindi agli affari. Ne parla un autore importante ebraico, antico, che si chiama Filone di Alessandria. Questo Filone vive appunto ad Alessandria di Egitto, non ad Alessandria dell'Italia in Piemonte, e svolge la sua attività di teologo, di esegeta, di rabbino, diremmo, esattamente in corrispondenza della vita di Paolo, quindi nasce un po' prima dell'era cristiana e muore negli anni 40. Quindi voi capite che un autore di questo tipo ha tutte le carte in regola per offrire informazioni su quello che succede agli ebrei del suo tempo e quindi anche per dare delle notizie sugli ebrei cristiani o giudeo-cristiani. Fatta questa prima ambientazione di carattere storico, vediamo adesso come nel Nuovo Testamento si parla di Tessalonica e lo facciamo attraverso il racconto di San Luca negli Atti degli Apostoli. Voi tutti sapete che gli Atti degli Apostoli sono concepiti dal medico Luca come la seconda parte della sua opera, che inizia nella prima parte col Vangelo, il Vangelo di Luca, e appunto continua nella seconda con gli Atti degli Apostoli. Sono due generi letterari abbastanza diversi, perché il genere Vangelo è il genere della vita di Gesù, mentre il genere Atti è il racconto delle azioni, degli atti degli apostoli. Nel caso degli Atti degli Apostoli di Luca è principalmente il racconto delle azioni di due apostoli, cioè l'apostolo Pietro nei primi 11 capitoli, 12 capitoli, e l'apostolo Paolo dal capitolo 13 al capitolo 28. Dunque, Luca, che è anche discepolo di Paolo, naturalmente scrive una biografia di Paolo. Negli Atti di Paolo, che noi leggiamo negli Atti degli Apostoli, troviamo la descrizione dei cosiddetti viaggi missionari di Paolo, di Barnaba e di altri loro collaboratori. Nel capitolo 17 si parla di Tessalonica. Al versetto 1: percorrendo la strada che passa per Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. Come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre sabati discusse con loro sulla base delle scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E diceva: il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e a Sila, come anche un gran numero di greci credenti in Dio e non poche donne della nobiltà. Ma i giudei, ingelositi, presero con sé dalla piazza alcuni malviventi, suscitarono un tumulto e misero in subbuglio la città. Si presentarono alla casa di Giasone e cercavano Paolo e Sila per condurli davanti all'assemblea popolare. Non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando: quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti anche qui, e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore perché affermano che c'è un altro re, Gesù. Così misero in ansia la popolazione e i capi della città che udivano queste cose. Dopo avere ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. Allora i fratelli, durante la notte, fecero partire subito Paolo e Sila verso Berea. Giunti là, entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro divennero credenti e non pochi anche dei greci, donne della nobiltà e uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, andarono pure là ad agire, ad agitare e a mettere in ansia la popolazione. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo perché si mettesse in cammino verso il mare, mentre Sila e Timoteo rimasero là. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo là al più presto. Come vedete, il racconto di San Luca è estremamente dettagliato e offre una marea di spunti per comprendere l'ambiente di Tessalonica, quello che a noi interessa. Anzitutto si deve notare che il linguaggio di San Luca è un linguaggio che tiene conto della realtà giuridica e amministrativa della città di Tessalonica. Per esempio, al versetto 5 si dice che i giudei ingelositi presero con sé dalla piazza alcuni malviventi, suscitarono un tumulto e misero in subbuglio la città, si presentarono alla casa di Giasone e cercavano Paolo e Sila per condurli davanti all'assemblea popolare. Questa assemblea popolare, in greco si chiama demos, è una istituzione della città di Tessalonica che è riconosciuta da Roma. È un'assemblea che è distinta dalla folla, quindi è un organismo che ha un potere da amministrare. Se voi tenete conto del racconto che vi ho letto e pensate un attimo al processo di Gesù, trovate moltissime analogie con la situazione descritta da Luca. Nel caso di Gesù si parla del Sinedrio, nel caso di Tessalonica si parla di questa assemblea popolare. Non solo, ma nel versetto 6, non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando: quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti anche qui. Questi capi della città si chiamano politarchi, nella lingua greca, e sono citati anche al versetto 8, sono le uniche due citazioni in tutto il Nuovo Testamento di queste figure. Anche loro sono un'istituzione cittadina più antica dell'assemblea popolare, quindi preromana, e hanno il ruolo di magistrati e giudici. In genere sono un gruppo di 3 o di 7 giudici, e nel caso di Paolo sono 5 persone, hanno responsabilità amministrativa riguardo alla giustizia e all'ordine pubblico, sono soggetti al proconsole romano e naturalmente ci tengono a mostrarsi leali nei confronti dell'autorità dell'imperatore. E tutto questo ci fa comprendere perché venga citato addirittura l'imperatore. Al versetto 7, Giasone, che aveva ospitato i missionari cristiani in casa sua, si trova sotto accusa presso i capi della città, presso i politarchi, e sente dire questa accusa: tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore, perché affermano che c'è un altro re, Gesù. Dunque qui si parla dell'imperatore romano e della pretesa che vi sia un altro re oltre l'imperatore romano. Come vedete, anche questo è un nesso importante con la storia del processo di Gesù, con le accuse che gli vengono rivolte. Si può vedere al riguardo nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, i primi 5 versetti. Tutta l'assemblea si alzò, condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo. Pilato allora lo interrogò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. come sentite, alcune espressioni riutilizzate nel capitolo 17 degli Atti da San Luca sono le medesime. E quindi in questo contesto è chiaro che emerge, dico dal punto di vista storico, l'importanza della figura e del ruolo di questo Giasone, al quale forse non ci è mai capitato di dare una particolare attenzione leggendo il Nuovo Testamento. La predicazione di Paolo inizia, come abbiamo sentito, in una sinagoga a Tessalonica, quindi sono vere le notizie che gli storici ci danno sulla presenza di ebrei in questa città, e verte soprattutto sull'idea di mostrare che Gesù non nasce come un fungo, ma è il compimento delle scritture di Israele. E quindi si realizzano tutte le promesse portate dai profeti e riguardanti il Messia. In realtà questa predicazione sortisce un effetto minimo presso la comunità ebraica e invece un grande successo presso i non ebrei. E questo elemento rende ragione di quello che succede, che abbiamo letto appena adesso, a Tessalonica, e cioè la reazione violenta della comunità giudaica che si ribella contro la predicazione di Paolo e di Sila e li vuole eliminare fisicamente. Questo rende ragione anche di quello che segue, cioè San Luca parla della tappa successiva dove Paolo e Sila riparano per salvarsi la pelle, e quindi di Berea, ma dopo aver detto che quelli di Tessalonica sono meno nobili di quelli di Berea, dice che anche a Berea le cose non vanno bene. La comunità dei giudei si ribella alla presenza di Paolo e i fratelli devono mettere nuovamente in salvo Paolo e farlo fuggire. Questo ci dice che nell'epoca a cui ci riferiamo, siamo negli anni 50, le difficoltà interne alla comunità giudaica, che si rende conto che alcuni membri diventati discepoli di Gesù professano la loro fede nel Messia, sono difficoltà crescenti e diventano difficoltà anche di convivenza. Inoltre, in questi testi ci stanno mostrando che c'è un'apertura della destinazione della predicazione dei primi apostoli, perché a quel punto sono proprio Paolo, Sila, Barnaba che decidono di rivolgersi ai pagani e di lasciare perdere la predicazione nelle sinagoghe. Quindi, molto interessante questo fatto, cioè chi è questo Giasone? Il nome di questa persona è una forma grecizzata dall'ebraico Giosuè, Yehoshua, e quindi questa persona porta il nome di Gesù, in greco Jesus. Giasone richiama il nome di Gesù. Forse è un giudeo ellenizzato della città greco-romana di Tessalonica. Si trova insieme a Paolo verso la fine degli anni 50 a Corinto e manda i suoi saluti alla chiesa di Roma. In Romani 16:21 si legge infatti: vi saluta Timoteo, il mio collaboratore, e Lucio, e Giasone, e Sosipatro, miei parenti. Se fosse lo stesso personaggio, questo di Romani 16:21 citato da Paolo, sarebbe legato a lui da vincoli di parentela. E quindi questo renderebbe più plausibile il fatto che Giasone ospita Paolo e Sila in casa sua a Tessalonica durante il loro soggiorno in quel luogo. E sarebbe anche più comprensibile il fatto che Giasone paga una cauzione all'autorità per lasciare liberi questi missionari cristiani che vengono perseguitati, accusati di essere dei sovvillatori, di sovversione. Quindi, che dire, questo Giasone rimane così sullo sfondo dell'ambiente di Tessalonica come un cittadino certamente benestante, se può pagare la cauzione per Paolo e Sila, come una persona ascoltata, stimata, quantomeno un simpatizzante del movimento cristiano, però potrebbe anche essere membro della piccola comunità cristiana di Tessalonica, tanto da mettere naturalmente a disposizione la propria casa per gli incontri dei cristiani della nuova comunità. E con questo direi che è sufficiente per avere un'idea della situazione concreta, così come la descrive San Luca negli Atti degli Apostoli. Adesso ho qualche cosa da dirvi sulla seconda lettera ai Tessalonicesi, soprattutto per il confronto con la prima. Credo che nessuno di voi dubiti del fatto che io ritenga che stiamo trattando della parola di Dio, che i testi di cui parliamo sono testi ispirati, che servono per l'edificazione spirituale del popolo santo di Dio. Ecco, no, dico queste cose perché non si sa mai che dicendovi, riportandovi delle notizie di un libro, di un esegeta, a uno venga improvvisamente in mente chissà quale sottostrato eterodosso in quello che vado dicendo. Vi riferisco quello che si trova scritto diffusamente, io lo riduco proprio in pillole, nello studio di Rinaldo Fabris. Allora, è evidente che i due testi, Prima Tessalonicesi e Seconda Tessalonicesi, sono sempre uniti nel canone cristiano. Quindi, da quando noi abbiamo degli elenchi dei libri del Nuovo Testamento, il cosiddetto canone, significa l'elenco, noi troviamo sempre attribuiti a Paolo queste due lettere vicine l'una all'altra. Prima Tessalonicesi è il testo più importante dal punto di vista storico del Nuovo Testamento perché è quello sicuramente datato. Può essere in assoluto la prima pagina del Nuovo Testamento che viene scritta da Paolo nel 49-50 d.C. a Corinto, dove Paolo si trova. I tre temi principali della prima Tessalonicesi sono il ritorno di Gesù, l'amore di coppia e l'amore fraterno. La seconda lettera ai Tessalonicesi è invece stata definita da diversi autori fin dalla fine del 1800, quindi ormai da quasi due secoli, Deutero Paolina. Non sarebbe, cioè, secondo questi studiosi, una lettera autentica scritta dall'Apostolo Paolo, ma sarebbe una lettera scritta da un suo seguace, da un suo discepolo. il che, come dico, non toglie nulla all'aspetto di ispirazione del testo. È solo che gli studiosi sono arrivati a questa definizione perché c'è una affinità impressionante dal punto di vista lessicale e tematico con la prima lettera ai Tessalonicesi, tanto da fare pensare che la seconda lettera ai Tessalonicesi sia stata composta, diciamo per intenderci, a tavolino, tenendo accanto la lettera autentica di Paolo. Qual è l'elemento di contenuto più importante che differenzia le due lettere e che quindi rende plausibile l'idea che la seconda Tessalonicesi non sia uscita direttamente dalle mani di Paolo, ma faccia parte della sua scuola? È il fatto che si nota in secondo Tessalonicesi un nuovo orizzonte teologico e spirituale denominato crisi apocalittica. L'autore riprende i temi della prima Tessalonicesi, ma insiste, lo vedremo tra poco, sul giusto giudizio di Dio, sul mistero dell'iniquità, su una figura enigmatica identificata in prima lettera di San Giovanni e seconda lettera di San Giovanni con l'Anticristo. Insiste sulla regola del lavoro: chi non lavora neppure mangi. Una curiosità, pare che questa citazione, seconda Tessalonicesi 3:10, sia l'unico testo biblico citato nella Costituzione dell'Unione Sovietica del 1936. Il contesto dunque è un contesto diverso dal punto di vista della riflessione sugli ultimi tempi, che è la riflessione di questi giorni del tempo d'Avvento. Le due situazioni sarebbero troppo diverse. Noi sappiamo che Paolo e Silvano si fermano a Tessalonica, chiamata anche Salonicco, per alcuni mesi. Sappiamo, l'abbiamo visto, che la comunità cristiana di Tessalonica è formata in maggioranza da non ebrei. Si può notare una consonanza di Paolo con i valori etici dell'ambiente giudaico della diaspora, ma anche del mondo greco-romano. La prima lettera ai Tessalonicesi è molto più lunga della seconda. La seconda è composta solo di 3 capitoli, 47 versetti, 823 parole. La prospettiva dunque riguardo all'ultimo tempo è molto diversa, perché in prima Tessalonicesi si parla della venuta del Signore. Il termine usato è il termine parusia. Parusia significa venuta, ma anche presenza, soprattutto presenza. Ecco, in prima Tessalonicesi questa presenza venuta del Signore alla fine dei tempi è certamente imminente, è attesa da un momento all'altro. Paolo ragiona infatti sul fatto: ma quando il Signore tornerà, troverà alcuni di noi che sono ancora in vita, per cui c'è il problema: chi risorge prima, se quelli che sono morti o quelli che sono ancora vivi? Paolo autentico, si aspetta la parusia ai suoi giorni. In Tessalonicesi 2, è il nostro testo, invece la venuta del Signore è ampiamente preceduta da una crisi, è questa cosiddetta crisi apocalittica, e c'è un allungamento dei tempi. Si parla di un avversario e la parusia è procrastinata perché sarà preceduta dalla crisi del tempo finale, secondo lo schema tipico della tradizione apocalittica. Altri elementi che fanno pensare al fatto che la lettera di Paolo la prima ai Tessalonicesi sia proprio di Paolo e la seconda soltanto di un suo discepolo sono questi. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi si trovano delle parole che Paolo non usa mai nelle sue lettere. Però non è un caso o due o tre, abbiamo 10 casi, parole sconosciute al vocabolario di Paolo. Inoltre, si dice, la seconda Tessalonicesi ha un tono impersonale, astratto, un tono distaccato del dettato epistolare, privo di emozioni, di accenti affettivi, clima che troviamo di solito nelle lettere di Paolo. Inoltre, nella sezione di carattere parenetico si accentua l'autorità di Paolo, e voi capite che è un po' strano che Paolo accentui la propria autorità. Questo fa pensare che ci sia una preoccupazione misurabile dell'autorità di Paolo. Si insiste sullo stile di vita dell'Apostolo, che a Tessalonica ha scelto di lavorare duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno, e Paolo è proposto come un modello da imitare, quindi si parla di lui alla terza persona, e ci siamo accorti leggendo. Inoltre, per chi non obbedisce alle disposizioni date da Paolo, mediante la lettera è prevista una severa disciplina di separazione e di esclusione della comunità, qualche cosa che male si adatta alla pena di Paolo. Un tratto distintivo della seconda Tessalonicesi è dunque la trattazione del tema escatologico, che è sviluppato in chiave apocalittica. Significa che si utilizza ampiamente il genere che è tipico del libro dell'Apocalisse, dove ci sono visioni, ci sono dei protagonisti che sono veggenti, ispirati, si descrivono visioni strane, si parla di colori, di avvenimenti incredibili, si parla di contesti non terrestri ma celesti, di sconvolgimento delle potenze cosmiche, di disordine caotico, di persecuzioni. Ecco, questo è il genere che noi troviamo qui in seconda Tessalonicesi. Un passo, ci fermeremo tra poco su quello particolarmente importante, è quello dell'inizio del capitolo secondo, che viene definito come una piccola apocalisse, dove gli eventi finali saranno preceduti dall'apostasia e dalla rivelazione dell'uomo dell'iniquità. Fatta questa premessa, sul rapporto tra le due lettere, si deve concludere che la datazione di composizione della seconda lettera ai Tessalonicesi può variare a seconda che sia considerata autentica o non autentica. Se la lettera è autenticamente scritta da Paolo, è inviata da Paolo mentre si trova a Corinto, subito dopo la prima lettera ai Tessalonicesi, e quindi tra il 50 e il 51, massimo 52. Quindi sarebbe il secondo scritto del Nuovo Testamento. Se invece la lettera è, come si dice, pseudoepigrafa, cioè è scritta e attribuita a un altro autore, cosa assolutamente corrente in tutta l'antichità cristiana, ma assolutamente normale fino ai giorni nostri. Cioè, se io voglio essere sicuro che un mio libro venga letto, non è che lo firmo Giuseppe Scimè, perché nessuno sa chi è Giuseppe Scimè, ma lo faccio firmare a Cardinal Ramasi, a Enzo Bianchi, capite? Lì sono sicuro che il libro funziona e viene venduto. Queste cose tipicamente commerciali non sono inventate dai Deoniani o dalle Paoline, ma è un sistema assolutamente datato. Anche nella comunità apostolica, i discepoli degli apostoli, per valorizzare i testi che producevano, li coprivano con il nome degli apostoli. Non c'è niente di scandaloso, però è chiaro che se è così cambia la datazione, si può arrivare persino alla metà del secondo secolo e non oltre, perché il primo elenco che noi abbiamo dei testi del Nuovo Testamento, il primo canone, è il cosiddetto canone muratoriano, di Muratori cioè, del 180 d.C. e in quel canone c'è Seconda Tessalonicesi. Quindi una data plausibile per la composizione del testo, se non è di Paolo, potrebbe essere la fine del primo secolo, tra l'80 e il 90. Adesso, siccome se vedo che siete molto entusiasti del taglio dato all'incontro di oggi, vi stancherò per qualche minuto parlandovi di uno dei nuovi approcci di lettura e di studio dei testi biblici che va per la maggiore negli ultimi 30-40 anni. E si tratta di una cosa molto strana che si chiama analisi retorica. È una cosa più strana per noi, perché noi consideriamo che tutto ciò che è retorico è sostanzialmente aria fritta, del tutto inutile, mentre invece gli studiosi non solo di Sacra Scrittura, ma globalmente dei testi dei padri, quindi gli studiosi anche di patrologia, e gli studiosi dell'antichità classica, si sono resi conto dell'importanza fondamentale dello studio della retorica per tutte le persone di cultura del tempo. Si è visto cioè che nell'istruzione specializzata, quella degli alti studi, che è riservata a una categoria ristretta di persone, ma che riguarda anche autori del Nuovo Testamento, si studiano le tecniche per trasmettere dei testi e per elaborare dei discorsi che siano efficaci, perché uno non scrive per amore della scrittura, del bello scrivere, ma scrive per convincere i suoi destinatari del fatto che quello che dice è vero, è bello, è importante, è utile, serve. Anche gli autori del Nuovo Testamento non sfuggono alle regole della retorica. Allora, è possibile, è la scelta fatta da questo esegeta, quindi non è farina del mio sacco, pensare alla struttura della seconda lettera ai Tessalonicesi sotto la griglia delle regole di composizione di un testo antico, dove quindi un autore, certo che è un autore cristiano, magari addirittura l'apostolo Paolo, ma non è che scrive così come gli viene, ma mette il suo messaggio carismatico, profetico, apocalittico, parenetico, quel che è, dentro a una struttura. Per esempio, inizia la lettera presentandosi: Paolo, apostolo di Gesù Cristo. Finisce la lettera con un augurio finale o di preghiera: vieni Signore Gesù. Il saluto è proprio mio, di Paolo, capite? Non è che i testi di Paolo, in quanto è l'apostolo Paolo, sono estranei a questa tecnica. Ecco, si studia in questa direzione. E allora qual è la conseguenza? La conseguenza è che se voi prendete in mano e tenete sotto in questo momento la seconda lettera ai Tessalonicesi, io vi posso dire qual è una possibile struttura. Dice, ma cosa te ne frega della struttura? No, non è che mi cambia la vita la struttura della seconda lettera ai Tessalonicesi. È una delle cose però meno inutili che si possono fare al mondo, no? Cioè cercare di capire anche la dimensione letteraria dei testi più importanti per la nostra fede. Come ho detto prima e lo ripeto perché vi conosco, il compito più importante non è quello che stiamo facendo adesso, ma è quello che farete voi da domani. Cioè profondere in questi testi il vostro entusiasmo spirituale, la vostra dedizione a Dio, il vostro amore mistico, la supplica dello Spirito, la preghiera dei Salmi, sarà la cosa più bella delle prossime due settimane che potremo fare per allietare anche le prove inevitabili della nostra vita. Però quello che adesso vado dicendo potrebbe non essere del tutto carta igienica, quindi siccome l'ho trovato scritto ve lo dico, fatene poi quel che volete. Allora, avremmo sostanzialmente quattro parti della lettera. La prima parte, trovare sta seconda lettera dei Tessalonicesi, la prima parte è quella che in termini retorici si chiama esordio o prescritto o prologo, e nel nostro caso è tutto il capitolo primo, 12 versetti. La seconda parte è quella che si chiama probatio. Cos'è la probatio? La probatio è il corpo centrale di un discorso in cui si prova l'argomento, cioè si portano delle ragioni pro e contro, si citano dei testi o dal punto di vista tecnico o dal punto di vista non tecnico, si mostrano degli esempi, si argomenta, si portano delle prove ragionevoli, che sono sia prove d'autorità, lo dice la parola di Dio, sia argomenta ad hominem, argomenti all'uomo, cioè cose comprensibili, giustificabili dal punto di vista del buon senso, della logica. Troviamo tutto questo argomentare nel capitolo 2, dal versetto 1 al 12, quello che prima abbiamo chiamato la piccola o Apocalisse o la crisi apocalittica. Poi abbiamo una parte esortativa, si chiama perorazio o exhortatio, dal capitolo 2 versetto 13 fino al capitolo 3 versetto 15. E poi abbiamo la conclusione, che in analisi retorica si chiama postscritto o epilogo, facile questo da ricordare, e ovviamente sono gli ultimi tre versetti, versetti 16, 17 e 18. Quindi, in termini semplificati, abbiamo un inizio, un'ambientazione previa, tutto il capitolo primo, la parte più importante, il centro della lettera, i primi 12 versetti del capitolo secondo, le conseguenze di questa parte più importante, che sono esortazioni, la parte cosiddetta parenetica delle lettere di Paolo, E infine la conclusione. Se avete ancora qualche residuo di energia prima di lapidarmi, vi dico anche nel dettaglio come sono fatte queste quattro parti. Prima parte, esordio, abbiamo nei primi due versetti l'indirizzo. Paolo e Silvano e Timoteo sono gli autori che scrivono alla Chiesa dei Tessalonicesi augurando loro grazia e pace da parte di Dio. Versetti 3 e 4, un ringraziamento a Dio per la fede e l'amore dei Tessalonicesi. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi fratelli, perché la vostra fede e l'amore di ciascuno, vedete. Versetti 5 e 10, il giusto giudizio di Dio. Questo è un tema tipico della seconda Tessalonicesi, viene descritto in questa sezione, è questo un segno, sta parlando della perseveranza dei Tessalonicesi nei tempi della prova, del giusto giudizio di Dio, perché siate fatti degni del regno di Dio per il quale appunto soffrite. L'idea è, attraverso la persecuzione che soffrite, diventate degni di ricevere il regno di Dio, il giusto giudizio di Dio. Versetti 11-12, c'è una intercessione da parte di Paolo per che i Tessalonicesi siano fedeli alla loro vocazione, visto che costa, perché soffrono per quello che capita a loro. E questa è la prima parte o esordio. Seconda parte, questa è la parte più complicata, quella che nella prossima settimana incontreremo, che richiederà anche da noi, dal punto di vista della nostra lettura spirituale, della nostra preghiera, un maggiore impegno, perché indubbiamente si parla della parusia di Gesù, versetti 1-2, ma anche della parusia dell'iniquo, versetti 9 e 10. Il termine usato è lo stesso. La venuta di Gesù, quella di cui parlavamo prima, ma anche la venuta di quello che l'Accei chiama l'empio e che invece è l'iniquo, secondo l'energia del Satana. Non solo, ma come si anticipava prima, in questi versetti 1-12 c'è un concentrato di figure misteriose e di accadimenti misteriosi. Siamo davvero dentro al genere apocalittico. Al versetto 3 si parla di apostasia, l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione. Al versetto 4 si parla dell'avversario, colui che si innalza e che si siede nel tempio mostrando se stesso come Dio. Qualcuno pensa che questa autopresentazione o divinazione abbia a che fare con la profanazione del Tempio di Gerusalemme. Chi pensa in questi termini evidentemente pensa che la seconda lettera ai Tessalonicesi non possa essere scritta da Paolo, ma da un suo discepolo dopo la morte di Paolo, dopo il 70 d.C., quando c'è nel Tempio di Gerusalemme quell'accadimento epocale, la distruzione da parte del generale romano Tito, l'edificazione di un tempio a Giove Capitolino, e quindi per un ebreo c'è la profanazione del tempio e l'installazione nel tempio dell'idolo. Al versetto 6 si parla di qualche cosa che trattiene il ritorno del Signore. L'espressione è un'espressione molto difficile, to katekon, come se si trattasse di qualcosa di materiale, di neutro, to katekon, ciò che trattiene, ciò che impedisce, l'ostacolo. Ma al versetto 7 si parla del mistero dell'iniquità e di colui che lo trattiene. Qui si parla di una persona, o katekon. Al versetto 8 la CEI traduce empio, ma abbiamo sempre a che fare con l'iniquo, di cui si parla anche al versetto 9, la parusia dell'iniquo secondo l'energia del Satana. Al versetto 10, tutte le seduzioni dell'iniquità, dice la CEI, ma il testo originale dice empassi apatia di chias, cioè in ogni inganno di ingiustizia. Al versetto 12 la CEI dice nell'iniquità, ma il testo originale dice nell'ingiustizia. Allora vedete che qui abbiamo 12 versetti, ognuno dei quali è difficilissimo, dico dal punto di vista di un esegeti, e per noi durante la messa feriale saranno versetti facilissimi, pieni di annunci pasquali. Dovete sapere che c'è gente che spende gli anni della sua vita a cercare di capire chi ha detto cosa e perché l'ha fatto. Spende anni della sua vita così. Noi possiamo criticarli questi signori, possiamo dire che sono degli stupidi, degli incompetenti, degli atei, degli infedeli, possiamo pensarne di peggio, però dobbiamo guardare con un minimo di rispetto. E gente che fa quello, tra le tante cose che si possono fare al mondo, non mi pare che siano le cose più perfide o più detestabili. La terza parte della nostra lettera è una parte, diremo, più facile, più semplice, anche più serena, perché troviamo delle indicazioni pratiche dal versetto 13 che l'autore, Paolo o chi per lui, rivolge ai fratelli amati dal Signore, quindi li esorta naturalmente, come è giusto che faccia, a ringraziare Dio, a essere fedeli alla chiamata ricevuta, a stare saldi. Notate il versetto 15, mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola che dalla nostra lettera. Espressione strana per Paolo, perché si spiega così, è quasi che si volesse dire, ma insomma Paolo ha scritto delle lettere, ci sono delle tradizioni, adesso qui questa è la tradizione di Paolo, quindi è la tradizione di Paolo, è quello che Paolo ha sempre mostrato, ha sempre vissuto, ha sempre insegnato, anzi seguite l'esempio di Paolo che lavorava giorno e notte per non farsi mantenere a scrocco. Vedete come funzionerebbe la seconda Tessalonicesi. Ecco, sono le 17:25, mi pare che la tortura sia finita e spero che non sia completamente inutile quello che siamo andati dicendo. Non è la cosa più importante della nostra vita né della nostra preghiera dei prossimi giorni, ma io penso che ci possa servire come aiuto per anche renderci conto dell'importanza della via che stiamo praticando nell'ascolto integrale dei testi così come sono, con le loro complessità, e nulla è scontato. Spero che non ci siano delle domande, perché non saprei rispondervi. Tutto quello che ho detto non è farina del mio sacco, vince, dai. Cosa vuol dire? Parusia. Parusia è una parola greca che viene da un verbo composto col verbo essere, Tar e Imi. E Imi vuol dire sono, Tar è la preposizione para e vuol dire presso, quindi sono presso. Allora, parusia è il sostantivo corrispondente di questo verbo, e quindi capite che più che voler dire la venuta, vuol dire la presenza. Parusia è la presenza, è l'essere presso, l'essere con. I testi che la liturgia ci offre nel lezionario di questi giorni, se andate a messa altrove, saranno tutti testi con questo sfondo, il cosiddetto apocalittico, dove quindi si parla dell'escaton. Questa è un'altra parola, dice, che tu dovresti imparare. L'escaton è la fine, sono le ultime cose, gli ultimi tempi. E quindi da questa parola escaton viene l'aggettivo escatologico. C'è un mio amico, che è il marito di una signora qui presente, che giustamente per prendermi in giro mi dice che sono un po' scatologico, ma scatologico lui intende che rompo le scatole, invece escatologico vuol dire un aggettivo che riguarda le ultime cose o gli ultimi tempi.
La domanda più semplice di quella mi chiedo se gente, appunto, Fabris, noto, che scrive dei libri così, è stata interessantissima questa divisione, mi chiedevo, ma perché ci sono questi capitoli 1, 2, 3, cos'è questa divisione in capitoli?
Dunque, la divisione in capitoli e in versetti, voi sapete che non è una divisione antica. Ve lo dico io, non è una divisione antica, tanto che gli autori antichi della Chiesa, per esempio i padri della Chiesa, non dicono mai Isaia 25,3. Quindi la divisione in capitoli e in versetti è una distinzione assolutamente tarda, fatta nel periodo medievale per ragioni ovvie, cioè dovendo scrivere dei commentari, dovendo citare esattamente la scrittura, si pone il problema di come suddividere i libri biblici in capitoli e versetti. Ecco, quindi da questo punto di vista non dobbiamo troppo formalizzarci su inizia un capitolo, finisce un capitolo, perché quelle proprio non sono cose ispirate da Dio, su quello possiamo essere assolutamente sereni. Mentre invece i documenti ufficiali della Chiesa Cattolica, soprattutto i documenti della Pontificia Commissione Biblica, indica come metodi di lettura della scrittura anche analisi retorica, di cui vi ho dato un esempio. I metodi sono anzitutto quello che viene considerato assolutamente il metodo, cioè il metodo storico-critico, ovvero lo studio storico del contesto storico di un testo analizzato criticamente. Ma accanto a questo metodo, che spesso rende l'applicazione al testo biblico molto arida, molto fredda, ecco, la Chiesa consiglia di integrare con altri approcci, e gli approcci sono tantissimi. Adesso io non vorrei stancarvi, ma quello retorico è alla fine il più comprensibile per noi, ma l'approccio per esempio alla tradizione giudaica, cioè c'è chi studia i capitoli che abbiamo visto oggi tenendo conto delle tecniche di interpretazione che usano i giudei del tempo di Paolo. Cioè Paolo, noi lo ascoltiamo perché è un giudeo cristiano e ci piace leggere le sue lettere, ma le tecniche che usa per interpretare l'Antico Testamento le usano anche altri autori che non sono cristiani come Paolo, altri rabbini. Gamaliele, il maestro di Paolo, credete che non commentasse i testi dell'Antico Testamento? Usava delle tecniche. Allora c'è tutto un tipo di approccio alle scritture in base alle tradizioni giudaiche, e questo è un filone molto fecondo. c'è un tipo di approccio femminista alle scritture, sociologico alle scritture, ce n'è di ogni. Fondamentalmente i due grandi strati su cui si può operare sono quello cosiddetto diacronico, cioè si cerca di individuare come un testo nasce, come si costruisce, come si pubblica e qual è la storia degli effetti. Oppure un livello sincronico, che è quello che abbiamo verificato oggi, cioè io prendo il testo così com'è, ignoro completamente quel che c'è stato prima e dico va bene, alla fine però il resto è quello. E questa è un'analisi che non tiene più conto di quel valore storico di formazione dei testi, è del tutto disinteressata, perché è interessata a dire va bene, ma alla fine noi la seconda Tessalonicesi, Paolo non Paolo, ce l'abbiamo, la dobbiamo leggere, cercare di capire cosa dice e quindi la prendiamo così com'è. Naturalmente però così facendo ci esponiamo a un rischio che ci viene indicato. Il rischio è di fare una lettura fondamentalista dei testi, perché sono proprio gli integralisti e i fondamentalisti che partono così dicendo beh, ma alla fine cosa ti interessa? Il testo è quello, ci dice questo, perdendo l'importanza della fase di formazione dei testi. Tutto sommato il Fabris mi sembra un esegeta abbastanza equilibrato, cioè parte da una formazione che è quella che lui ha ricevuto di metodo storico critico e fa esempi di applicazione di analisi retorica, quindi a livello sincronico dei testi biblici, tutto sommato passabile. Non è per esempio il mio mestiere, io mi occupo di altro, io vedo qual è la storia degli effetti del testo biblico. Un patrologo non mi interessa quasi nulla di quello che vi ho detto io oggi, perché a lui interessa già ma come San Giovanni Crisostomo ha letto e interpretato la seconda Tessalonicesi, cioè nel contesto di Costantinopoli alla fine del IV secolo. San Giovanni Crisostomo che legge e commenta seconda Tessalonicesi, ma cosa dice? Ecco, quello è quello che mi interessa, che però non ho mai tempo di fare. Grazie a voi per la pazienza e alla prossima, che ahimè sarà Isaia, perché il 2 gennaio, come ogni anno, noi iniziamo un testo biblico dell'Antico Testamento. Ricordate l'anno scorso una bellissima avventura dei libri dei Maccabei, che ha portato a visioni mistiche, a interpretazioni le più fantasiose. Ecco, leggeremo una Isaia, una parte di Isaia, mi sembra di ricordare che è la seconda parte di Isaia, quindi da Isaia 40 alla fine, lettura che ci accompagna fino alla Quaresima, quando poi passeremo dopo la Quaresima.